ricordi il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
Giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò in grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ti esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel grembo, e beata con lei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Alleluia.
Sia lodato Gesù Cristo.
È sempre stato lodato.
se questa festa liturgica è così importante, diciamo che non ha perso molto il senso, ma come l'hanno persa anche le altre feste importanti. Non è che la Pasqua e il Natale abbiano una così grande rilevanza per il loro significato, intendo. La Pasqua è diventata la Pasqua, è diventata il giorno per stare con la famiglia, con gli amici, divertirsi, il Natale uguale. E anche l'Assunta, il giorno dell'Assunta, la festa, la solennità dell'Assunta, per molti è diventata una bella grigliata d'agosto. E così si risolve qualunque problema di porsi una domanda su quale è il significato reale di questa festa. È solo un giorno in cui il calendario è segnato di rosso e basta. Ma per noi cristiani invece questa solennità, perché lo dico soprattutto per le persone che non frequentano regolarmente il santuario, perché nella Chiesa esistono le memorie, le feste e le solennità. Quando si tratta di solennità, la Chiesa gli ha dato questo nome per indicare che non è una semplice festa, ma che è una festa importante e rilevante. Allora, il significato di questa festa, ovviamente tutti sanno, o tutti i cristiani dovrebbero saperlo, che oggi non celebriamo altro che un avvenimento storico, reale, come quando celebriamo la Pasqua. Celebriamo il giorno in cui la Vergine Maria passa da questa terra al cielo, con il suo corpo e con la sua anima. Non esiste la tomba di Maria, così come non esiste la tomba di Gesù. Infatti la festa di oggi potremmo chiamarla la Pasqua di Maria. La Pasqua di Maria. Perché Maria è stata assunta in cielo? Tanti darebbero una risposta scontata, perché era la Madonna e quindi è stata portata in cielo. Con Dio non è che funziona così, non va a raccomandazioni, no? Con Dio le cose sono diverse. Perché? Perché l'assunzione di Maria in cielo è il compimento della divina volontà. Maria è la primogenita, dopo Cristo ovviamente, di quello che è il destino di tutti i credenti in Cristo. Lei è la dimostrazione che la morte è stata sconfitta e che Cristo risorgendo non ha solo sconfitta per se stesso, ma la sconfitta per tutti i credenti. Quindi abbiamo il primogenito che è Cristo, come vero Dio, ma anche come vero uomo. Quindi la natura umana di Cristo, che quindi era mortale, se no non sarebbe morto sulla croce, la natura umana di Cristo, che non era nient'altro che l'essersi fatto uomo come noi, per prendere su di sé il nostro peccato, e l'ha preso su di sé per distruggerlo con la sua croce, per poi risorgere e togliere alla morte il potere, per togliere alla morte l'ultima parola. Noi purtroppo tutti i giorni sentiamo notizie nelle famiglie, sperimentiamo gli ultimi, e quindi sappiamo come cristiani che c'è la vita eterna. Ma mi piacerebbe fare una statistica per sapere quanti cristiani sanno che non esiste solo la vita eterna, nel senso che il corpo va a finire al cimitero e l'anima va con Dio, ma che esiste anche la resurrezione della carne. Questo è un dogma di fede per noi importante, essenziale. Diciamo che è il culmine della nostra fede, perché la nostra fede è legata alla risurrezione di Cristo, proprio per il fatto che quello che è stato per Cristo con la sua risurrezione sarà per noi. E Maria, essendo l'immagine della Chiesa, cioè del popolo di Dio redento e salvato, è stata la prima a godere, no, di questa grazia, cioè che il corpo di Maria non è stato corrotto, un po' per il fatto che Maria ha avuto la grazia, lo sappiamo, ma questo lo celebriamo l'8 di dicembre, di essere preservata dal peccato originale. E quindi di conseguenza il suo corpo non corrotto dal peccato, la sua anima non corrotta dal peccato, non poteva sicuramente rimanere nel sepolcro, come non poteva rimanere nel sepolcro neanche il corpo del Signore, il corpo di Gesù. Ecco, allora noi oggi celebriamo la vittoria di Cristo, proprio come nella Pasqua. L'assunzione di Maria in cielo è la vittoria di Cristo sulla morte, sul peccato, sul diavolo, sul male, perché alla fine lo scopo del male è distruggere, devastare, ma Cristo ha vinto il mondo, ha vinto il male, ha vinto il maligno. Questa festa non è che è stata un'invenzione improvvisata di qualcuno che qualche secolo fa ha pensato inventiamoci l'assunzione di Maria in cielo, no, questa festa arriva dall'Oriente cristiano. Già i cristiani dell'Oriente celebravano questa festa prima che arrivasse in Occidente. La celebravano semplicemente con un altro nome, un nome tipico della tradizione bizantina, della tradizione orientale. Non la chiamano Assunzione ancora oggi gli orientali, ma tutti gli orientali, sia gli ortodossi ma anche i cattolici di altri riti orientali, non la chiamano Assunzione, la chiamano Dormizione. Noi oggi abbiamo qui esposta un'icona della Dormizione. Vediamo, sì, Maria distesa, dormiente, non morta, perché c'è una differenza. Vediamo Maria dormiente, attorniata dagli apostoli, dietro di lei c'è Gesù risorto e c'è nelle sue mani Maria piccola, in fasce, presa dal figlio per essere portata in cielo. Questo nell'iconografia ha un significato profondo, perché le anime vengono raffigurate nelle icone come bambini in fasce, per il semplice fatto che Gesù ci ha detto che se non ritorniamo come bambini non entreremo nel regno dei cieli. Quindi in quella Maria piccola nelle mani di Gesù cosa si rispecchia? La vera identità di Maria, la piccola e umile fanciulla di Nazaret, la figlia prediletta del Padre, la madre del Figlio di Dio, la sposa dello Spirito Santo. Così, contemplandola, adesso che ne sapete il significato, vedrete Gesù dietro di lei con questa bambina in braccio, dice, ma chi è? È lei, che pur essendo dormiente, nel cuore di Dio, nella mente di Dio, già era nei cieli, prima ancora che si compisse di fatto l'assunzione che poi è avvenuta. Tutta la tradizione cristiana dei primi secoli ci tramanda questo, che il sepolcro di Maria è stato trovato vuoto. Il sepolcro di Maria è stato trovato vuoto. Ci sono tanti bei racconti riguardo l'assunzione di Maria in cielo. E non solo, anche riguardo i 3 giorni della sua dormizione, perché Maria sarebbe rimasta dormiente per 3 giorni. Perché? Perché doveva, come Gesù è venuto sulla terra, ha dovuto passare anche le tentazioni, per le tentazioni del demonio. Così come nella vita di Cristo si sono manifestati tutti quelli che possono essere le questioni della nostra umanità, è stato simile in tutto a noi, dice la scrittura, tranne che nel peccato. Gesù non era un peccatore, ma è stato in tutto simile a noi. Infatti noi troviamo un Gesù che piange per Lazzaro, troviamo un Gesù che si arrabbia e scaccia i mercanti dal tempio, troviamo appunto un Gesù che muore sulla croce e che poi risorge. Quindi troviamo un Gesù che era sì Dio ma anche era uomo, perché se piangeva per il suo amico Lazzaro perché era morto, vuol dire che aveva anche proprio un sentimento anche umano, oltre a quello che è il suo sentimento di amore divino, c'era in lui armoniosamente, c'erano in lui presenti armoniosamente le due nature, quella umana e quella divina. Allora, come in lui si sono manifestate tutte quelle cose che riguardano la nostra umanità, così in noi si deve manifestare tutto quello che si è manifestato nella sua divinità, perché lui si è fatto uomo e ha unito la sua natura divina alla nostra natura umana. Questo è il motivo per il quale anche in Maria hanno dovuto esserci questi 3 giorni di dormizione, come ci sono stati per Gesù 3 giorni nel sepolcro. Allora noi cristiani oggi guardiamo a Maria come testimonianza vivente che le promesse di Dio sono vere. Noi guardiamo Maria come colei che viva sarà colei che in nome di Cristo, come donna vestita di sole, come abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta del libro dell'Apocalisse, come donna vestita di sole si scontrerà con il drago, che non è nient'altro che il diavolo, si scontrerà con lui. Ci sono i teologi protestanti, ma purtroppo non sono protestanti, che dicono che quella donna dell'Apocalisse non è Maria. Beh, che è Maria lo dice l'Apocalisse stesso, senza dover fare delle grandi ricerche. Perché cosa ci dice? Ci dice: il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Chi era? Chi altro può essere questo figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, se non Cristo Gesù? E allora non c'è bisogno di cercare delle spiegazioni, ce le dà chiaramente la scrittura, l'identità, ce la rivela la Sacra Scrittura, l'identità di questo bambino. E quindi, capendo che il bambino, si capisce bene chi è questa donna. E il diavolo lo sa bene chi è questa donna, e lo sa che si dovrà scontrare con lei alla fine dei tempi, ma già lei è sua nemica, perché Dio l'ha posta come sua nemica già all'inizio della creazione. Quando per colpa del diavolo gli uomini hanno perso l'amicizia con Dio, allora Dio gli fa una bella promessa al diavolo: porrò in inimicizia tra te e la donna. Già questa donna era stata pensata da Dio fin dall'inizio della creazione, e la vediamo nella Genesi questa donna, e la vediamo che è il primo libro della Bibbia, e poi la ritroviamo nell'Apocalisse che è l'ultimo libro della Bibbia, e la vediamo che si scontrerà con lei, perché dovrà fare quello che Dio ha voluto fin da principio che questa donna facesse: porrò in inimicizia tra te e la donna, ella ti schiaccerà la testa. Quindi, cari fratelli e cari sorelle, la Vergine Maria ci protegge. Gesù ci ha dato una mamma che ci garantisce una protezione invincibile. È sicuro che il diavolo perde, ma è sicuro che Maria vince. Quando noi ci poniamo sotto la protezione della Madonna, siamo al sicuro. Infatti i Santi Padri, quando ci consigliano che quando ci troviamo in un momento dove ci sentiamo assaliti dal male, dove ci sentiamo turbati, dove abbiamo paura, dove attraversiamo momenti difficili, i Santi Padri consigliavano di rifugiarsi sotto il manto della Madre di Dio, che è anche Madre nostra. Quel manto che sarebbe l'amore materno, il rifugio dove un figlio va a cercare riparo, quel manto è una rocca forte, dove il marito non ti può fare niente, perché con lei non può vincere. È la sua nemica giurata da Dio, nemica giurata: porrò in inimicizia tra te e lei ti schiaccerà la testa, gliel'ha promesso. E noi sappiamo che Dio mantiene le sue promesse, le mantiene anche al diavolo: ti schiaccerà la testa. Quindi noi celebriamo la vittoria di Cristo, per questo dicevo che celebriamo la vittoria di Cristo, perché in Maria la si vede realizzata. Perché quando guarda Gesù risorto dice, beh, era Dio, siamo sempre al discorso di Maria, era Dio, e quindi certo che è risorto. Ma allora Dio dice anche Maria. E allora in Cristo, in Maria, tutta la stirpe di Maria, perché siamo la nuova alleanza, il nuovo patto, noi redenti, noi salvati, non dobbiamo temere la morte, non dobbiamo temere le malattie, non dobbiamo temere niente. Perché l'ultima parola, ma l'ultima, ce l'ha il Signore, ce l'avrà il Signore. Perché ce lo dice anche chiaramente San Paolo Apostolo nella lettera ai Corinzi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Infatti ci dice, ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Voglio sottolineare una cosa, l'intima unione che c'è tra Gesù e Maria. Quando noi siamo con Maria, è sicuro che siamo con Gesù, perché il compito di Maria è quello di dare Gesù all'umanità. E Maria, ogni qualvolta la cerchiamo, lei ci dona suo figlio, lei ci porta suo figlio, è sicuro. Difatti, quando si fa un cammino profondo, non esistono le esclusioni o i gradi, esiste l'amore. Tanto più ci innamoreremo di Maria, tanto più ci innamoreremo di Cristo, tanto più ci innamoreremo di Cristo, tanto più ci innamoreremo di Maria e comprenderemo il grande dono. Oggi parlo di Maria perché è una festa mariana. Comprenderemo il grande dono che Gesù ci ha fatto donandoci una madre così meravigliosa, una donna così speciale. È vero, scelta da Dio, ma mai privata della sua volontà, mai. In lei c'è un totale abbandono, questo sì, ma non era stata mai privata della sua volontà. Tutto quello che si è potuto compiere in lei è perché lei lo ha accettato, lei lo ha voluto, ha detto sì. E oggi è questo che ci dice la Madonna, ci dice proprio questo, di fare come lei, affinché anche in noi si compia la vittoria finale. Dobbiamo dire sì ogni giorno al Signore e non lasciarci confondere, perché farci confondere è facilissimo, è quasi scontato, perché il mondo ci dirige verso un'altra parte, il mondo ci confonde, è i soldi, è il lavoro, è la preoccupazione del domani, che tra l'altro Gesù ci dice di non preoccuparcene affatto del domani, di pensare a affrontare ogni giorno la nostra quotidianità, perché Gesù dice ogni giorno la sua pena, quindi non andiamo a pensare alle pene di domani, cominciamo ad affrontare quelle di oggi. Noi siamo vittoriosi e siamo gli uomini e le donne della speranza, ma la speranza non è la speranza intesa come speriamo che, no, la nostra speranza è la promessa, la nostra speranza significa l'attesa del compimento delle promesse di Dio. È una delle tre virtù teologali della fede, è la seconda, fede, speranza e carità. Non si può avere fede senza avere la speranza, non si può avere speranza se non si ha la fede, non si può avere amore, la carità, senza avere fede, senza avere speranza. Allora Maria è la donna della fede, Maria è la donna della speranza, Maria è la donna dell'amore, Maria è la donna del compimento della volontà di Dio. E oggi noi in questa festa possiamo contemplare in Maria il compimento della volontà di Dio nella sua pienezza, e diventa per noi una garanzia sicura che dove è la mamma e dove è il figlio saremo anche noi, e come sono loro saremo anche noi. Il nostro corpo mortale pieno di acciacchi, di male alla gamba, al ginocchio, alla spalla, alla testa, male di qua, male di là, non devono fermarsi a quello, noi non dobbiamo fermarci a quello, perché di questo mondo, grazie a Dio, lasciatemelo aggiungere, tutto passerà, ciò che rimarrà sarà solo quello che Dio ha stabilito che si compia. E allora noi oggi rinnoviamo in noi la grazia pasquale del battesimo che ci ha fatto rinascere la vita nuova. Siamo intimamente uniti a Cristo Gesù e alla sua Santa Madre. Siamo la stirpe della donna e siamo anche noi nemici del serpente per quello che ci attacca, per quello che ci aggredisce. Più siamo vicini al Signore, più Lui ci cerca di morderci, ma gli va male perché non può. Perché l'inimicizia che Dio ha stabilito tra la donna e il serpente non riguarda solo la donna e il serpente, dice, con l'inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Quindi anche noi siamo nemici di Lui, e come lei, anche noi se viviamo in Dio, secondo la volontà di Dio, come Maria. Maria ha fatto la volontà di Dio ogni giorno della sua vita, non solo quando ha detto sì all'Annunciazione, Maria ha fatto la volontà di Dio ogni giorno della sua vita. Quindi non cerchiamo di non stare con Dio un giorno e altri 100 giorni da qualche altra parte o con qualcun altro. Stiamo con Dio sempre, ogni giorno della nostra vita. Allora, se noi viviamo questa volontà di Dio ogni giorno della nostra vita, allora il serpente potrà venirci davanti, come ha fatto con la donna dell'Apocalisse, ma dovrà tirarsi indietro. E poi vorrei darvi una spiegazione a una cosa che forse qualcuno se lo sarà chiesto. Allora, dice qui che essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scelta del cielo, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio. Cosa vuol dire questo? Ve lo siete mai chiesto quando avete letto la Bibbia? Ve lo siete chiesto, vero? Allora, quando Giovanni Battista si è presentato nelle rive del Giordano e ha cominciato a dire convertitevi, il regno di Dio è vicino, a chiamare al ravvedimento tutti, stava parlando nel deserto. Era nel deserto Giovanni Battista quando diceva queste cose? No, perché il Giordano non è il deserto, ma gridava lì per le strade. Ma attenzione, vi faccio capire, cari fratelli e care sorelle, qual è il deserto del quale parla l'Apocalisse riguardo alla donna vestita di sole. Cosa dicevano le profezie riguardo Giovanni Battista? Come lo chiamavano? Voce di uno che grida dove? Nel deserto. Quindi il deserto che cos'è? È il mondo senza Dio. Quindi perché Dio gli prepara un rifugio nel deserto, Maria? Questa è la risposta, sapete a cosa, cari fratelli, cari sorelle? Alla Salette, a Lourdes, a Fatima. Lei è la voce, anche lei, che grida nel deserto. Il deserto siamo noi senza Dio, è il mondo senza Dio. E lei ci porta la vita in questo deserto. E chi è la vita? Chi è la per il mondo? Per la terra è l'acqua. Ma per noi che non siamo per il mondo, sappiamo che la vera vita, la vera sorgente d'acqua viva è Cristo. Quindi la donna vestita di sole che fugge nel deserto non è che scappa dal drago, ma va a preparare la sua stirpe allo scontro finale contro di lui. Ok? Quindi quel deserto è il mondo senza Dio. Siamo noi. E lei è con noi. Non ci abbandona perché è la nostra madre. Se ci ha affidato a lei, cosa fa? Lei sta da una parte, noi stiamo da un'altra, non lei cammina con noi. È la nostra madre che ci tiene per mano, che ci è vicina. È insieme a noi in questo deserto a darci la vita, a darci suo figlio. Quindi questo deserto è la spiegazione alle apparizioni mariane, alla presenza mariana di Maria nella storia della Chiesa, la presenza mariana nella storia della Chiesa. Con questa riflessione chiudo e vorrei che tutti noi da questo momento pensassimo senza dubbio, fugando ogni incertezza, che questa tenera e dolce madre è accanto a noi ogni giorno nel deserto della nostra vita, ci difende dal drago, ci difende dal male e ci prepara alla vittoria finale di suo figlio. Come è stata pienamente realizzata in lei, così sarà pienamente realizzata in noi. E dove sono Gesù e dove sono Maria, là saremo anche noi e non temeremo più nulla. non avremo più paura di nulla, non sapremo più cos'è il buio, non sapremo più cos'è la tristezza, non sapremo più cos'è il lutto, non sapremo più cos'è l'afflizione. Questo non lo sto dicendo io, questo è quello che dice l'Apocalisse. Difatti, appena apparsa questa donna, e poi chiudo, dice: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Perché è vestita di sole? Chi è il sole di giustizia? Gesù Cristo. Lei è rivestita di suo figlio, perché suo figlio è in lei e lei è il suo figlio. E allora noi stiamo in loro e loro staranno in noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.